di un periodo lontano, parliamo dell'inizio degli anni 80, in casa avevamo una TV, era una Grundig Galaxy, bianco e nero, no, Galaxy no, però per i millennia voglio usare dei nomi che voi potete capire, e aveva tre bottoni, Rai 1, Rai 2, e non c'era ancora Rai 3, c'era predisposto e c'era... E poi era magnifica, quando tu spegnevi, nero, un puntino bianco che si chiudeva. Voi non avete visto queste, voi giovani, millennia, non avete visto queste cose, questi effetti speciali, nero, puntino, sparisce. Ma era una cosa incredibile. Poi, diciamo, per introdurre l'argomento di oggi, decidemmo che nell'81 circa, 82, la TV del 1967 era antidiluviana. Per cui comprammo una iGrundig, una iTelefunk, perché Telefunk, bueno, non me lo ricordate come marca, ma io ci metto la i davanti per relazionarmi a voi, modello C6, che era figa, che aveva 6 colori, senza telecomando perché era la versione S che costava troppo, allora solo 6. Quindi fu questa scambio generazionale, dopo 14 anni di TV, circa 12 quelli che furono, i miei decisero di comprare questa TV, no? Oggi il termine antidiluviano è qualcosa tipo questo è un iPhone 6, a maggio sarà antidiluviano, cioè sarà obsoleto, vecchio, perché ormai la tecnologia è cambiata, una volta una TV si teneva 20 anni, adesso un telefono si tiene un paio di anni. Ma il termine antidiluviano ovviamente nasce dal fatto che fa riferimento a quello che avvenne prima del diluvio universale. E oggi, per parlare del personaggio di oggi, dell'argomento di oggi, andremo proprio nell'Antico Testamento, andremo a parlare del periodo prima del diluvio, e quindi, se non mi tradisce il mio strumento che mi serve per condividere le note, scusatemi, questo non è antidiluviano, però ogni tanto si inceppa invece della carta. Parleremo di un personaggio. Per arrivare al personaggio dobbiamo andare in quel periodo antidiluviano che durò poco meno di 2000 anni, che non è poco, perché in 2000 anni un sacco di cose succedono, e andremo a Genesi al capitolo 5. Allora, non sono sicuro se i versetti sono gli stessi, perché... Ma dice in Genesi 5, al versetto 6, dice: Set visse 105 anni, generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 87 anni, generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Erano geneticamente superiori. E questo va avanti, generazione dopo generazione dopo generazione. Infatti, se andiamo un po' più avanti, è tutto ripetuto uguale. Dice: Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni, generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. E quindi c'è ogni personaggio, dice, il tempo che visse, dopo aver generato, tutto il tempo che visse fu di anni e poi morì. E questo era un periodo di un migliaio di anni. Ma qua arriviamo al nostro personaggio di oggi. Al versetto 21 di Genesi dice: Enoch visse 65 anni, generò Metusala, e fino a qua è come gli altri. Ma al versetto 22 dice: Enoch, dopo aver generato Metusala, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Questa storia unica, misteriosa, e sarà il nostro argomento. Camminò con Dio 300 anni. Ora, facciamo un attimo un contesto, un giusto contesto per capire dove siamo. Siamo, lo ripeto per la terza volta, in un periodo antidiluviano, quindi tra, Adamo ed Eva e Noè. E diciamo, in circa 3-4 capitoli di Genesi parliamo di 1700-2000 anni, non importa esattamente quanti, ma un periodo lunghissimo. Voi immaginate che cosa è successo nella storia dell'uomo degli ultimi 2 millenni: guerre, distruzioni, imperi, di tutto e di più. in mille, in questi circa 2000 anni, la Bibbia ovviamente non c'era tradizione scritta, c'è poco, in pochi capitoli viene riassunto la storia di un intero mondo. E di positivo c'è molto poco. In Genesi 4 parla di Abele, dice al versetto 4, Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele, la sua offerta. E questo è uno dei pochi riferimenti di un uomo che aveva dato di cuore qualcosa a Dio. Nello stesso capitolo, al versetto 26, parla di Set. Dice anche Set nacque un figlio chiamato Enos. E qua dice la Bibbia, allora si cominciò a invocare il nome del Signore. E questo è un riferimento molto importante che terremo conto, ma poi si va in tutto, a parte la storia di Enoch, si arriva a Genesi 6. Andiamo quindi, diciamo, un salto nel futuro, passiamo, diciamo, un migliaio di anni più avanti, dove dice il Signore, al versetto 5, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Quindi in questo paio di millenni si ha due riferimenti, tre diciamo con Enoch, positivi, e poi l'esasperazione di Dio davanti a una generazione che concepisce solo disegni malvagi. Questa è la generazione in cui visse Enoch. Enoch visse, diciamo, da quando nacque, visse circa 600 anni prima del diluvio, avendo vissuto 365, arrivò circa 300 anni prima del diluvio. E adesso andremo a parlare esattamente, a esplorare di questo piccolo versetto, che cosa quest'uomo ci ha lasciato oggi. Punto numero uno, ci sono tre punti. Enoch camminò con Dio. Ora, inizia il versetto dicendo che lui visse 65 anni e generò Metusala. E fino a qua, come ho già detto, tutto uguale, come gli altri. Qualcosa accade. A 65 anni, in coincidenza con la nascita del figlio, ma non sappiamo, possiamo ipotizzare tante cose, qualcosa cambia nella sua vita. Qualcosa non del tipo, da lunedì mi metto a dieta, lo dico perché spesso lo faccio anch'io, magari ci perdo anche qualche chilo, poi dopo lo riacquisto, insomma, diciamo, è purtroppo un argomento molto, vabbè, ne parliamo un altro momento. Ma lui prende, qualcosa succede di forte nella sua vita, un cambiamento che lo caratterizzò per i prossimi 300 anni. E il termine che usa, camminò, è un termine molto affascinante, perché non è molto molto utilizzato, soprattutto nell'Antico Testamento, questa affinità di camminare con Dio. E su questo vorrei un attimo sviluppare il primo punto, perché camminare con qualcuno significa che si hanno gli stessi obiettivi, gli stessi scopi, la stessa destinazione. C'è un passo semplice, molto interessante, in Amos, al capitolo 3, al versetto 3, che dice, due uomini camminano forse insieme, se prima non si sono accordati. Ora, vi voglio dare un paio di paragoni. Il primo, diciamo, da circa 10 anni a questa parte, è diventato molto di moda fare il cammino di Santiago. E qua dentro ci sono dei specialisti, degli affezionatos del cammino. Ora, è un cammino che ha varie tappe e si può fare in varie lunghezze, ma diciamo quella massimo, forse la più tipica, è quella da 900 chilometri. Ora, di questi 10 anni ho conosciuto un sacco di persone che hanno fatto questo cammino e ci sono due semplici scelte, o lo fai da solo o lo fai con qualcun altro. Se lo fai da solo, fitness, non fitness, fai esattamente quello che vuoi, non devi rendere conto solo a te stesso, con la tua propria integrità. Ma se lo fai con qualcun altro, se tu non ti accordi bene prima di partire, la cosa può finire male. Ora, potete chiedere agli esperti che l'hanno fatto con altre persone, ma se uno non si mette ben d'accordo, non è solo una questione di fitness, perché uno può avere l'obiettivo lo stesso, andare a Santiago, ma può essere simile l'obiettivo, ma non identico. E se nella media, chi ha un fitness non eccessivo, però diciamo si allena bene per farlo, mediamente lo fa in un mese, no? In 30 giorni, 30 chilometri di media, fa questo cammino molto impegnativo. su giù, costeggio, fresco, non fresco, molto caldo, dipende dalla stagione, ma un piede che, diciamo, magari si allena e poi improvvisamente si trova a fare il chilometraggio automobilistico, può a un certo punto venire, la prova può venire. E spesso ho sentito di storie di separazione, no? Si parte insieme e dopo 5 giorni, 10 giorni. Ora, Enoch camminò 300 anni con Dio. Ora, provate, perché 300 anni va bene, sono tanti. Proviamo a fare un esempio. Proviamo a pensare che Enoch nacque, o incominciò questo cammino all'inizio del 700, no? Quando nacque il regno di Sardegna, o in Francia l'imperatore... C'era un periodo di grandi imperi, di grandi guerre in giro, poi attraversa tutto il 700, arriva Napoleone, altre guerre, l'Italia si unisce, la Germania si unisce, poi arrivano il 900 con guerre distruttive dappertutto, e attraverso questo Enoch ogni giorno cammina per 300 anni, sarebbe arrivato da noi e Dio l'avrebbe portato via, per 300 anni. Noi facciamo fatica a camminare qualche giorno in modo deciso. Per 300 anni. C'è un passo nel Nuovo Testamento, l'unico, diciamo, veramente azzeccato sulla parola del cammino, che dice questo. Non l'ho riportato nelle slide, in 1 Giovanni, al capitolo 2, al versetto 3, e dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. E la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui, chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Enoch camminò con Dio 300 anni, in un rapporto intimo. Parla in Genesi 4 di hanno cominciato a invocare Dio. Enoch fu un uomo che invocò Dio. Che davanti a una generazione perversa, perché i pochi elementi che abbiamo di questo lungo periodo, che a parte qualche eccezione era una generazione perversa, di una generazione che ha portato Dio all'esasperazione. Oggi non parleremo dell'esasperazione di Dio e del diluvio, dove molti dicono ma come Dio uccide gli uomini, ma tale era la cattiveria, e più uno si trova in una situazione negativa, più quanto il contrasto, più come camminare con Dio nella direzione opposta. Il mondo va in una direzione e Enoch va in un'altra direzione, e non lo va per un mese, non fa il cammino di Santiago, il cammino di Canaan, o quale cammino avrebbe fatto nella Mesopotamia. Lo fa per 300 anni camminando con Dio. Non sarà stato perfetto, sappiamo che a parte Gesù tutti gli uomini hanno peccato, però ha fatto un cammino di perseveranza, di giustizia, un cammino dove, anche se non aveva una parola scritta, noi abbiamo la parola di Dio, all'epoca era una tradizione orale, avrà sentito da suo nonno, da persone che vivevano centinaia di anni, che c'è stata un'origine, che c'era una spiritualità, che c'era un Dio, e che l'uomo in quella generazione aveva rifiutato Dio, ma lui camminò con Dio, fu un uomo che invocò Dio e lo fece per un periodo incredibile. La mia domanda è se oggi noi possiamo sentirci come persone che camminano con Dio. Possiamo dire veramente io sto camminando con Dio. Non è andare in chiesa la domenica, non è ogni tanto avere un pensiero, è un cammino forte, un cammino dove l'invocazione, dove la presenza dell'insegnamento caratterizzano la nostra vita pratica di tutti i giorni. Camminiamo con Dio questa mattina? Allora forse per capire meglio passiamo al punto numero 2. Come ho detto, il passo è molto limitato ed è affascinante provare a immaginare quest'uomo che fu preso da Dio, e poi parleremo anche di quello. E nel Nuovo Testamento ci sono due riferimenti a Enoch, c'è qualche riferimento genealogico che non, in questo momento non ci interessa, ma ci sono due scritture molto interessanti che aggiungono al nostro puzzle, alla nostra investigazione, due elementi molto importanti. Il primo si trova nella lettera degli Ebrei, nel capitolo 11. Il capitolo 11 parla della fede ed è un capitolo affascinante perché esalta tutti gli uomini dell'Antico Testamento che hanno fatto cose straordinarie. E in questo capitolo Enoch viene menzionato. Al versetto 5 di Ebrei 11 dice: per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Ora, non fu più trovato, Enoch non giocò a nascondino, il mondo è grande, quindi volendo uno se vuole si può anche nascondere molto bene, ma fu portato via, fu una, non toccò la morte, Enoch fu come una resurrezione fisica, come quella di Gesù, anche se Gesù morì fisicamente, come Elia, un altro riferimento, sono tre le persone in tutta la Bibbia che hanno sperimentato questo. Ora, qua dice che è stato gradito a Dio. Per essere graditi a Dio, lui è stato molto gradito a Dio per aver sperimentato questo, in un'epoca molto perversa. Però forse per capire meglio il vero significato di questo gradimento, dobbiamo leggere il versetto dopo. Al versetto 6 del capitolo 11 dice: ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questa è la cosa straordinaria, questo binomio, questa equazione dove piacere, essere gradito, è perché Enoch ebbe fede. È uguale, questo vale per tutto il mondo, per tutti quelli che cercano Dio, devono avere fede, ma lo associa al versetto dopo, lo associa a Enoch. Egli camminò con Dio, ma camminò con fede, fu gradito a Dio per la sua fede e lo ha ricompensato, e l'ha ricompensato in maniera incredibile. Vi voglio parlare di un uomo, ora un attimo mettiamo da parte Enoch, di cui possiamo ricamare tutte le, diciamo, storie, fantasie, non ne abbiamo tanti di elementi, perché quando parliamo di fede è un elemento ovvio per noi sapere che cos'è la fede, ma poi forse a volte dobbiamo essere ricordati cosa significa aver fede nella nostra vita. E vi voglio parlare di un uomo prussiano, diciamo, potremmo dire tedesco, dell'inizio del 1800, un certo George Müller, o George, insomma, sulla pronuncia tedesca, Müller, fu un personaggio che in Italia forse non è molto conosciuto, fu un uomo di media, diciamo, di media borghesia prussiana all'epoca, che, diciamo, da giovane ebbe una vita piuttosto normale, andò a studiare, ebbe anche qualche piccolo eccesso, ma ci fu una forte conversione in giovane età, durante il periodo, diciamo, universitario. E quest'uomo si trasferì in Inghilterra, a Bristol esattamente, e dedicò la sua vita a una missione cristiana, ma soprattutto a aiutare gli orfani. Nella sua vita si dice che abbia aiutato 10.000 orfani. Ma la cosa incredibile di quest'uomo e come lui ha vissuto questa vita. Dice in una sua affermazione, lui ha scritto una sorta di autobiografia, un diario dove annotava tutte le cose. Dice: ho dedicato gioiosamente tutta la mia esistenza a dimostrare con i fatti quante cose si possono fare attraverso la preghiera e la fede. Ci sono tantissime storie di quest'uomo, anzi, nel suo diario si dice che sono annotate con precisazioni 50.000 casi di preghiere esaudite. E tra quei 50.000, un diario importante, praticamente ci furono delle storie, alcune incredibili, no? Cioè lui iniziò questa missione senza il supporto di nulla, non andò al comune dire sì, ho un'associazione onlus, cercavo delle sponsorship, no, lui andò, non ebbe anzi molto spesso supporto dalla società, diciamo, dell'epoca, e si trovò spesso anche in situazioni limite, dove non aveva da dar mangiare a questi orfani, no? All'inizio diciamo aveva un gruppo di 30, poi di 100, poi crebbe fino ad avere una casa che poteva ospitare, o in diverse case anche 2000 ragazzi. E praticamente ci furono due storie che mi toccarono. Una volta è che non ebbe nulla per la cena, no, arrivò ormai l'ora di cena, non c'era nulla, quando improvvisamente arrivò qualcuno, li bossò, li portò pane, cibo improvvisamente, ma fino a quel momento questi ragazzini erano queste tavolate, non avevano nulla da mangiare, e lui aveva pregato tutto il giorno, perché in quel momento aveva anche spesso delle resistenze da parte della popolazione locale. Un'altra volta non aveva nulla per colazione e il lattaio che passò di là e si ruppe l'asse del carro di vino. Però lui aveva questa preghiera, queste possono sembrare simpatiche, ma diciamo lui annotava tutto, e se uno faceva una donazione chiedeva il valore, voleva essere giusto e trasparente davanti a Dio, non ha avuto una vita facile. E soprattutto ogni cosa era attraverso la preghiera, non era andare a supplicare le persone, era attraverso la preghiera. La sua fede, la sua diciamo metodologia non era quello di dire per favore aiutatemi, ma è quello Dio provvedi per questi poveri ragazzi. Si registra che, sempre in questo diario, che lui pregava a volte per delle situazioni o per delle persone specifiche per 4, 5, fino a 10 anni, addirittura c'è una notazione che per due persone in particolare, finché la preghiera non fu esaudita, 60 anni. E c'è una sua citazione che dice: i ritardi di Dio sono importanti per noi e per gli altri. Tornando a noi, tornando a come quest'uomo deve essere un'ispirazione, e vi incoraggio magari a cercare più della sua vita, perché a volte dei modelli di persone che hanno vissuto in questo modo ci devono spronare a aprire dei meccanismi su dov'è la nostra fede, una fede concreta. Quando è morto, George Mueller, la città di Bristol, fece una celebrazione e riconobbe la grandezza di quest'uomo e del segno che aveva lasciato. Non ebbe una vita facile, ma una vita piena, perché aveva vissuto per Dio. Tornando al passo che abbiamo letto, dice: poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il nostro problema è che noi la ricompensa spesso la cerchiamo qua e non celeste. E io parlo per me stesso. Quando la vita va male, ah, Dio mi vuole male. Non è così. In Giacomo 1 dice al versetto 2: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti. Quest'uomo è stato ricompensato sulla terra, nonostante le sofferenze e le tante prove, di essere morto in ottima età, 92 anni se non sbaglio, di aver visto un qualcosa di incredibile, non alla sua gloria, che non l'ha mai cercata, ma alla gloria di Dio, l'aiutare il prossimo. Ha dedicato la sua vecchiaia a predicare poi la parola, quindi diciamo si è occupato a 360 gradi di questa missione che lui sentiva di invocare Dio, di questa trasformazione che è avvenuta in giovane età, intorno ai 20 qualcosa, e che l'ha portato per i suoi prossimi 70 anni a vivere una missione per Dio. Com'è la nostra fede oggi? Enoch, non sappiamo molto di lui, c'è un ulteriore passo che poi invece forse ci chiarirà un pochino meglio alcuni aspetti della sua vita, ma sicuramente è stato gradito Dio per la sua fede. Vivere la fede quando sei una generazione perversa aumenta esponenzialmente la difficoltà, ma dalla sua ricompensa possiamo determinare, come un'equazione si invertono, si capisce il valore, a che tipo di fede ha avuto. La sua ricompensa è che Dio l'ha preso e l'ha elevato corporalmente in cielo con Lui. Dio ci dà quel tipo di promessa, è quel tipo di promessa che noi spesso ci dimentichiamo, perché diventiamo religiosi, diventiamo abitudinari delle tradizioni, ah sì, si muore poi, ma in realtà dovrebbe essere nel nostro cuore la convinzione della salvezza eterna e di una vita che Dio esige, perché è coerente con quello che dice, non di tradizioni, di religiosità, ma di una trasformazione. Enoch è stato trasformato a 65 anni, non si sa molto di prima, normale. Poi è stato trasformato e ha perseverato per 300 anni attraverso svariate prove. Tutti gli uomini della Bibbia, quelli che noi guardiamo come esempio, nessuno se l'ha passata proprio liscia. La vita è difficile così com'è. con o senza Dio, che uno crede o non crede, le prove ce le abbiamo tutte, ma se poi a questo si applica la perseveranza di vivere per Dio, la prova della fede, tutto acquista un valore molto diverso. E noi possiamo, quando le cose non vanno bene, andare con Dio o contro di Dio. La ricompensa di Enoch è stata grandissima e dobbiamo prendere ispirazione da quello e domandarci come noi stiamo vivendo oggi la nostra vita. Terzo punto, e questo è l'altro riferimento che abbiamo su Enoch. In Giuda, non c'è capitolo, è un unico libro, dice al versetto 14: anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue santi miriade per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Questo è un passo un po' forte di Giuda ed è forse il riferimento più esplicito che abbiamo nel Nuovo Testamento sulla vita di Enoch. Come ho detto, Enoch visse circa tra i 600 e tra i 600 e, scusate, anni prima del diluvio e i 300 anni prima del diluvio. Enoch profetizzò la parola di Dio. Ora, Enoch profetizzò la parola di Dio in un contesto dove gli uomini non volevano ascoltare la parola di Dio. La verità ve la do in un senso molto pratico. Quando sono diventato cristiano all'età di 21 anni, posso relazionarmi, devo dirvi, con Enoch, perché da essere un uomo da discoteca, ragazzo da discoteca, dove l'unica cosa che avevo in mente erano tre motociclette, un'altra ve la lascio interpretare a voi senza menzionarla, e bella vita e libertà. Quando la parola di Dio ha toccato il mio cuore e la mia vita è stata trasformata, la voglia di raccontare la bella notizia di Cristo era la cosa più naturale. Non avevo bisogno di vedere tutte le scritture dove mi dicono che siamo chiamati a vivere a questo, ma era naturale parlare della buona notizia. E spesso mi sono anche ridicolizzato davanti a tante persone nel parlare di Dio. Oggi posso sentirmi un uomo arrivato, mondanamente parlando, ho un ottimo lavoro con i suoi problemi, tutto quello che possono essere i crismi e le caratteristiche diciamo, del successo, almeno per quello che potrebbe essere il mio standard. Qualche settimana fa ho portato la macchina aziendale di alto livello, ho portato a fare il tagliando, e quando vai là, oh, buongiorno dottore, tutti queste cose, no? E il meccanico è molto simpatico, allora ho detto, al ritorno del tagliando, adesso lo invito in chiesa. Allora sono andato là, invito che non avevo sotto, invito, non ce l'ho. Poi ho detto, vabbè, mi ha dato le chiavi, adesso vado a prendere l'invito, che sicuramente l'ho trovato, io lo trovo in macchina, rientro, adesso va, solo invito. In quel momento lui e gli altri tre, quindi erano in quattro, sono messi a parlare, fa sì, signor Guglielmi, mi dica, anzi, dottor Guglielmi, mi dica pure, e io in quel momento non lo conoscevo così bene, non ho detto nulla, in quel momento, allora ci vediamo la prossima volta. Oh, lo dico scherzando. La verità è che da giovane cristiano il mio invocare Dio era veramente una passione, una convinzione che vivevo per Dio. Potevo essere casinista, ma quello lo sono ancora, potevo avere tanti, tanti difetti, ingenuo, tutto, però c'era una spontaneità di parlare con Dio che era parte della mia vita. In Luca 9, al versetto 26 dice: perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli. Devo dire che l'ho condiviso con più di qualcuno qua dentro, perché mi ha toccato quella storia là, quando io sono andato via da là, e mi sono vergognato, perché la verità è che mi sono vergognato, mi sono detto, ah, mi diranno che sarò un religioso, che cosa, mi diranno strano, che questo qua mi ci invita, non ci conosciamo neanche, di qua di là. La verità è che mi sono più preoccupato del pensiero di quattro persone, piuttosto di glorificare la parola di Dio. Oggi la religione è andare in chiesa, oggi la religione è insegnare i figli della buona educazione, oggi è rispettare tradizioni dei padri, come dice Gesù, non è una cosa sentita, non è una cosa trasformata, che trasforma la nostra vita. E senza leggere tutti i passi, ce ne sono tanti, che ci chiamano in realtà una missione attiva, perché vivere per Dio è una missione attiva, dove ci chiama andate e fate discepoli. È uno dei comandamenti di vivere il cristianesimo, non è rimanere chiusi in se stessi. Ma senza anche leggere questi, se noi pensiamo a tutti i personaggi della Bibbia, non ce n'è uno che non abbia testimoniato della parola di Dio. Non si può camminare con Dio, camminare con fede e non essere, dire che nessuno sa di te. Ah, non sapevo, ah, ma tu credi in Dio? Non sapevo, non potevo saperlo, scusa, non me ne hai mai parlato. Enoch predicò a una generazione che sarebbe stata distrutta dopo 600-300 anni. Per 300 anni ha predicato la parola di Dio. A noi ci fa un po' impressione, perché abbiamo questa idea del profeta dell'Antico Testamento in sandali: voi morirete, andrete di qua di là, sarete distrutti. In realtà quel modello, che ci fa anche un po' sorridere, in certo senso Dio ci chiama a essere così, magari vestiti in modo più alla moda, più coerente. Oggi sono vestito un po' austro-ungarico, come vedete, non sono proprio alla moda, però volevo vestirmi così. Però ci chiama a essere dei predicatori, a dei predicatori della parola di Dio, che non è una cosa che dovrebbe venire naturale per chi invoca il nome del Signore e la sua vita è trasformata e continua a essere trasformata. È un cammino, si cammina, se uno fa un cammino è continuo, l'esercizio è più o meno costante, arrivano delle sfide, ma è qualcosa che va avanti. In quel cammino uno progredisce, va avanti, arriva un obiettivo. Dio gli l'obiettivo non l'aveva subito detto a Enoch, ma gli ha fatto un grande dono per essere stato uomo esemplare in una generazione perversa. A un certo punto ha detto: hai predicato per 300 anni, adesso, amico mio, vieni con me. E se l'è portato via, come ha fatto con Elia, e come, in modo molto diverso da un punto di vista non solo teologico, ma per noi, Gesù ha fatto con noi. Quella vita eterna, quell'essere portato via, è quello che Gesù ci ha promesso, che Dio ci promette. Ma ci chiede anche di camminare con Lui. Prima, per arrivare là, dobbiamo camminare con Lui. Dobbiamo camminare con Lui ogni giorno, dobbiamo invocarlo ed essere trasformati. Dobbiamo camminare con fede. E le nostre sfide della vita di ogni giorno, che siano piccole, problemi al lavoro, i figli, qualsiasi cosa, quelle più grandi, salute e tutto, devono essere contestualizzate sul pensiero di Dio, non su come noi pensiamo, perché se noi quel cammino dove diciamo abbiamo due obiettivi uguali, ma poi ci distacchiamo perché noi sappiamo meglio. Quell'uomo che ho menzionato prima ha camminato con fede e ha detto: Dio, sei tu che devi provvedere, io persevero. Non sempre ha avuto le risposte, 60 anni per una persona. Qual è la nostra perseveranza con fede? La fede è una cosa oggettiva. Siamo chiamati a essere testimoni e questa mattina voglio incoraggiare tutti quanti a rimettere in questione la propria religiosità, la propria fede, il proprio cammino, a essere rivoluzionati e stravolti, di decidere. Enoch alla fine era un uomo come noi, tutti gli uomini sono normali, è stato il loro cuore, la loro decisione di fare una svolta. Non sappiamo cosa è successo a Enoch, perché non è chiaro. Se prendiamo esempi concreti, qualcuno magari gli ha parlato, a questo George Muller è stato un amico che gli ha parlato e gli ha stravolto la vita, la testimonianza, la potenza della parola di Dio. Ma io prego che tutti quanti qua dentro prendiamo una decisione di dire: da oggi la mia vita devo incominciare a rimettermi in questione e voglio imparare da Enoch a camminare con fede in Dio. Amen.